Va ora in onda Filo Diretto, a cura di Valentina Giusti.
E ben trovati allora gli ascoltatori di Radio Fly, torna Filo Diretto, il programma che ci unisce attraverso un filo invisibile ai percorsi delle persone, ai loro racconti, alle loro storie. E oggi il filo che ci unisce, mi fa molto piacere averlo qui, ci unisce ad Andrea Bertocci. Ciao Andrea.
Buongiorno, buongiorno. Grazie per l'invito.
No, ben trovato, per me è un grande piacere averti qui per vari motivi che non starò qui a spiegare, ma soprattutto per portare ai microfoni di Radio Fly il tuo percorso, la tua storia, che è un percorso davvero bello, che inizia da lontano, inizia da piccolo?
No, in realtà non proprio, rispetto a quella che è la danza di oggi. Il mio percorso con la danza inizia nel 2008. 3 ufficialmente, e ai tempi avevo 14 anni,
okay.
Quindi secondo gli standard
un giovane Andrea, però
un giovanissimo Andrea
che inizia
in una scuola di danza di Arezzo a fare dei corsi di hip hop, e che poi nel 2005 troverà quella che è la sua strada con Igor, un ragazzo che ai tempi era appena arrivato dalla Lituania.
Lo salutiamo, tra l'altro.
E salutiamo assolutamente Igor.
Lo salutiamo, io lo conosco, e quindi lo salutiamo e anzi lo invitiamo se avrà voglia di venire a
assolutamente
raccontarci.
Assolutamente sì, ha una quantità di materiale da raccontare che potremmo farci notte. In ogni caso trovo Igor casualmente ad Arezzo, scopro essere un breaker, oltre che un artista di graffiti, una persona che anche nel mondo dello studio della scuola...
Aveva già
una laurea, quindi non era uno scappato di casa, e facciamo, diciamo, quello che ci piace raccontare, essere stato uno scambio, cioè io gli insegno l'italiano e lui mi insegna la break.
Vedi che bello.
Sì,
che
l'abbiamo un po' romanzata negli anni, però diciamo che fu questo, ai tempi Igor non parlava in italiano e mi ricordo che eravamo al Parco Giotto e lui con i libri d'italiano e io che intanto nel prato mi allenavo con i passi che mi spiegava.
Bellissimo.
E poi da lì, diciamo, grazie a lui e grazie al fatto che aveva trovato un invasato della break come me, abbiamo iniziato un percorso di insegnamento dove in realtà lui insegnava, io ero un supporto, a volte anche un'opposizione, e presso una palestra che ora non esiste più. E da lì abbiamo creato i primi corsi di breaking quando in Italia ancora non c'era praticamente niente, quindi anche non volendo siamo stati i primi, perché si parla del 2005.
Infatti, e poi arriviamo al percorso, quello che un po' oggi vogliamo portare in alto, no? I Flash Kids.
Ok.
Nascono i Flash Kids.
I Flash Kids nascono nel 2015 e sono stati la mia prima generazione di allievi. Io ho iniziato a insegnare nel 2013 e poi nel 2014 conosco Manola della scuola Flashdance.
Salutiamo e ringraziamo anche lei.
Assolutamente, Manola Feira. E lei, diciamo che è la prima a credere in me. A credere in me in quanto anche investimento futuro. Vedeva in me un futuro professionista che neanche io ancora vedevo in me. E ha fatto un investimento dove tanti in realtà per mancanza di coraggio ad Arezzo non l'hanno voluto fare, e insieme abbiamo creato questa cosa. Lei si è molto fidata, l'ho fatta anche un po' dannare i primi anni, perché comunque il contesto delle scuole di danza è un contesto diverso rispetto alla strada,
sì.
Noi che veniamo dal breaking, quindi dal mondo del hip hop, siamo abituati a un approccio molto diretto alla danza, al freestyle, quindi l'improvvisazione. Di conseguenza, abituarsi a quello che è un approccio accademico, scolastico, è stato per me all'inizio un dovermi confrontare con due realtà che, ai miei occhi ancora inesperti, si annullavano a vicenda. Fino a che poi ho capito il valore aggiunto di essere un insegnante di danza, di insegnare ai miei allievi come un ballerino, specialmente al giorno d'oggi, specialmente nel 2026, debba essere un ballerino eclettico, saper fare tutto, perché poi, essendo oggi la danza così, chiamiamola mainstream, ma in realtà inserita all'interno di ogni contesto, ci si trova un giorno a ballare facendo freestyle sotto a un ponte per un brand, ma ci si trova anche in un palco a dover fare da sfondo a un cantante con musiche che non balleresti mai, ma anche a fare programmi TV, tournée, eccetera. Quindi nascono i Flash Kids, se non mi perdo.
Nascono, è bello appunto, perdersi, però sì, perdersi, noi poi vogliamo arrivare qui, caro Andrea, ai palchi. Non solo a questo palco, è semplicemente questo, è l'ultimo.
È molto, cioè, vedo le immagini adesso, ma è molto interessante vedere come la gente si interessi moltissimo di queste cose qui, ed è giusto, che per noi sono veramente soltanto la punta di un iceberg veramente tanto grande, tanto profondo, perché i Flash Kids nascono dalla necessità mia, quando la mia vecchia crew si stava sciogliendo, di ricreare un gruppo di fratelli, di creare una vera crew. Secondo, crew è il nome inglese che si dà a squadra, un nome che viene dalla strada, per creare appunto una crew di fratelli che vivano l'hip hop come un tutt'uno, ma non solo, che si sostengano nelle difficoltà della vita, ok, nella crescita, perché quando ho preso i Flash Kids l'età media era di 13-14 anni, quindi vivevano anche loro un momento molto particolare. E creare i Flash Kids, più che creare una squadra di ballerini, è stato creare un gruppo di fratelli che attraverso il breaking, attraverso la danza, potessero sostenersi a vicenda e nel frattempo che facevano esperienza diventare la versione migliore di loro stessi. Quindi i programmi TV, Ballando con le Stelle, Ballando on the Road, i Coldplay, ultimamente Paolo Belli, ma sono soltanto la conseguenza del lavoro che è stato fatto con loro a livello umano, e che poi ovviamente ha necessitato anche una parte più specializzata all'interno della danza, per cui il mio compito è stato quello di fargli vedere che cos'è veramente la danza, cioè quante ore servono nell'effettivo per diventare un ballerino professionista. E il mio più grande vanto non è aver vinto Ballando con le Stelle, non è aver fatto molte esperienze, non è neanche essermi tolto tutti i sogni che avevo da bambino, perché l'ho fatto fondamentalmente, e tutto quello che arriva ora è un'aggiunta. È stato proprio il fatto che ho plasmato delle persone affinché diventassero dei ballerini indipendenti, affinché potessero continuare il loro percorso all'interno del mondo del hip hop in maniera indipendente. E questa cosa, specialmente nelle scuole di danza amatoriali, è una cosa che si tende a non fare, cioè a voler trattenere a sé i ballerini all'interno della scuola senza dargli le chiavi giuste e le chiavi di lettura giuste affinché diventino persone che nella vita possono affrontare quel percorso anche da sole.
Le famose ali,
E qui il mio ruolo da insegnante, che è cambiato molto da veramente l'insegnante a il mentore, la guida, dove non si approcciano più a me per chiedermi consigli su come fare nell'effettivo un passo, ma si approcciano a me e mi fanno domande per avere più risposte sul lato artistico, sulla rendita visiva, su domande anche più intorno alla danza piuttosto che alla singola performance di quel momento. E appunto diventa un mentorato, e come lo è Igor per me oggi. Igor non lo consulto più per chiedergli consiglio su un passo, ma qualora abbia un dubbio riguardo la cultura o riguardo determinati aspetti della danza, sicuramente è una persona che potrei assolutamente consultare. Questo.
Bello, e quello che dici è assolutamente vero, io lo vivo con i miei bambini, che sono tuoi alunni, e comunque con gli altri bambini che vedo. Tu gli dai molto, a volte anche più di quello che sembra di primo acchito
trasparire.
Arrivare ai genitori, appunto, certo, abituati, che vanno lì, si avvicinano lì perché si avvicinano alla scuola di danza, e poi si ritrovano veramente in una realtà in cui questi bambini non sono un numero. Cioè, io ti ho visto, ma sai quello che mi è capitato, quindi io ti ho visto proprio difendere in quel caso il mio bambino, ma veramente come un leone, come quindi c'è la parte di insegnamento, comunque una parte che tu senti molto, una responsabilità.
Sì,
loro proprio ti prendono come un esempio, oltretutto.
Grazie. E sì, la questione è anche questa. Molto spesso gli insegnanti di danza sono insegnanti che dicono ma non fanno, e quindi
spesso
c'è il detto, che in certi casi è molto giusto: chi sa fare fa, chi non sa fare insegna, che mi trova d'accordo solo a metà. Più che altro direi chi non sa più fare, magari perché è diventato anziano, insegna, non chi non sa fare o chi non ha mai saputo fare. E spesso è chi non ha mai saputo fare. Io ritengo che un vero maestro sia un leader. Un leader, quindi, che in prima persona fa vedere ai propri allievi che quello che spiega lo mette in pratica. Voglio dire, come potrei dire a un ragazzetto di 16 anni che fumare le canne fa male o che bere alcol fa male se il suo maestro si fuma le canne e beve? Quindi ci sono determinati atti che non ti vedono fare, che valgono più di mille parole. Come potrei voler dire di vivere veramente la cultura hip hop a pieno, se io in primis non la vivo? Come posso dire a tutti che per essere un professionista devi allenarti ore ed ore al giorno, e io in primis non lo faccio? Come posso far vedere un modello fisico adatto al breaking se io in primis non lo ho su di me? E non si parla di modello estetico, ma modello funzionale.
No, è vero.
Quindi
è vero.
Cura del proprio
Confermo
corpo,
tutto.
Stretching, allungamento, dove l'estetica, di nuovo, è solo una conseguenza e non la ricerca. Come posso? Quindi negli anni ho capito che il modo migliore per far sì che loro siano a tua immagine e somiglianza è letteralmente far sì che loro facciano quello che faresti tu, perché tu all'effettivo lo fai ogni giorno e non lo predichi e basta. Perché a volte, no, la predica è solo quella del genitore, no?
Certo, certo.
E il ruolo della predica a volte l'ho visto appunto fatto dal genitore. Invece il mio ruolo non è fare la predica, è incarnare assolutamente quelle cose che insegno loro. Quindi anche far vedere agli allievi che prima della loro lezione il maestro si sta allenando. E vederlo sudare con il fiatone a mille mentre fa stretching o mentre balla, così da rendersi conto che quello che insegna in realtà lo sta facendo proprio su di sé.
Eh sì, è vero, è vero. Confermo che funziona tantissimo. Senti, una domanda te la voglio fare un po' più personale.
Sì.
Mi hai detto, Manola è stata la prima che ha creduto in me. Però erano già passati più di 10 anni dal tuo avvicinamento alla break.
Sì.
Quindi in quegli anni che cosa è successo? Ti è capitato di sentirti dire non ce la farai, non ci vivrai?
Sempre, tutti i giorni.
Sempre.
Ma assolutamente sì. Ritengo tra l'altro che questi tipi di percorsi richiedono almeno quei 10 anni in cui ti senti letteralmente uno schifo, in cui tutte le persone che hai intorno non credono in te, in cui oggettivamente il tuo livello è basso, quindi fondamentalmente ogni volta che tu provi a far vedere quello che stai facendo, 9 su 10 non piacerà chi ti guarda, e questa cosa ti serve per capire veramente quello che vuoi fare. I miei genitori, per esempio, non mi hanno mai sostenuto, non mi hanno mai dato un euro per fare stage, workshop, formazione. I primi anni che ho iniziato a ballare erano contro, e io nel 2003 per un anno andavo a danza di nascosto e loro mi davano la paghetta settimanale. E tutta la paghetta settimanale per un anno l'ho totalmente devoluta al corso di danza. Hanno scoperto che io ballavo perché nella stessa scuola ballava mia sorella. Si sono presentati al saggio di fine anno per vedere lei e sono apparso anch'io sul palco. Sì, che sembra Billy Elliot. però è successo questo.
Però è una bellissima storia.
Sì, sì, e comunque si arrabbiarono tantissimo. Però quel tipo di rifiuto che hanno avuto loro, anche perché venivo da una carriera molto giovane nel karate che sarebbe a brevissimo esplosa a livelli internazionali, erano molto contro.
Figlio
perché
d'arte, vero,
sì,
nel karate.
Sì, 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 assolutamente. Ma erano molto contro perché appunto diciamo che si erano immaginati un figlio che avrebbe vissuto nel mondo del karate. E vuoi un po' la separazione, vuoi un po' l'età in cui ero molto ribelle, ho visto questa cosa della danza come una forma di ribellione, ma non era tutto. Io la break l'ho incontrata molto prima. Io nel 1996 un collega lavorativo di mio padre veniva spesso a casa nostra per giocare i primi videogiochi sulle automobili nei primi computer. E io non sapevo che lui era uno dei più grandi ballerini europei di breaking.
Ah,
e mi ricordo un inverno del 96, dove avevo 7 anni, che lui spostò il letto di camera mia e mi disse: ora ti mostro il primo passo di break. E è curioso come io ricordi quel momento, ricordi come era vestito lui, ricordi come erano le coperte di casa mia, come erano disposti gli armadi, e poi non ricordo più niente nei 4 anni a venire. Quindi sono sicuro che quello è stato un click nella mia mente, un click che poi è riscattato nel 2000 quando uscì un videoclip di un gruppo americano, dove all'interno di questo videoclip vi erano dei ballerini di break. E io su MTV aspettavo tutti i pomeriggi quel momento lì per rivedere quei passi. Chiesi addirittura a mia madre una tuta dell'Adidas completa perché, perché volevo sentirmi come loro in termini di vestiario, e con alcuni amici del karate addirittura nel 2000 facemmo, ma io non sapevo esattamente cosa stavo facendo, ma facemmo i primi allenamenti di break al Parco Giotto. Nell'asfalto, perché cioè, sì, con i guantini, quelli con le dita tagliate, e avevamo iniziato a fare i primi passi di break e nessuno sapeva niente. Quindi quando poi nel 2005 Igor mi è letteralmente piovuto dal cielo, e non è arrivato per caso a questo punto, io ho unito tutti i fili. Ho unito tutti i fili perché in realtà nel 2005, ma nel 2001-2002 allo skatepark di Arezzo, che ai tempi era ancora molto molto giovane, dei ragazzi si allenavano,
molto
però
dinamico.
Però il concetto di insegnamento non esisteva, quindi io ero un bambino di 12 anni che andava lì, magari copiava i passi da loro, ma non c'era nessuno che mi spiegava. Quindi,
molto street, molto...
Sì, tantissimo. Quindi in realtà, se io ci penso e guardo indietro, è da quando ho 7 anni che il mio cuore va in quella direzione e prova. Igor è stato il primo che in Lituania, avendo vissuto anche una vita nella scuola di danza da allievo, con insegnanti, ha applicato quel suo metodo a modo suo e anche al passo con quei tempi lì, per l'insegnamento. E da lì, in quei 10 anni successivi, sono stato completamente assorbito dalla cultura hip hop, completamente assorbito dagli allenamenti in palestra. E anche perché il discorso della cultura hip hop è un discorso molto complesso,
molto ampio, vero?
Ma sì, ma anche per questo motivo la maggior parte di voi in senso lato, ha maltrattato e abusato del termine hip hop nel corso delle decadi. Esso è diventata una questione capitalista e non un insieme di comunità, quindi di community, che si racconta delle storie, che condivide la fede e la comprensione dell'io interiore. La cultura hip hop è un qualcosa che parla di rivoluzione, di ristrutturazione sociale, di coesione. È un qualcosa che tramite beat, quindi ritmi e melodie, descrive scenari che esistono solo nei musei o che esistono solo nella propria immaginazione. E molti di voi, di nuovo, hanno veramente avuto accesso ai nostri luoghi sacri, ai nostri altari, senza sapere veramente che cosa stavano andando a toccare. Anche perché non c'è classifica che possa descrivere l'hip hop. È più grande di tutto questo. Non c'è articolo di giornale che possa veramente catturare con uno scatto quella che è l'hip hop. Perché è troppo più grande di tutto questo. È troppo più grande di quello che la gente si aspetta. E
perché
che per
poi
colpa...
è proprio un legame, vero? È proprio qualcosa che unisce, qualcosa di molto,
sì, ma
molto
perché
stretto.
È nato da comunità povere, con problemi di tessuto sociale, all'interno del macrocosmo che erano gli Stati Uniti d'America. Ed è nato da delle minoranze afroamericane, sudamericane, Puerto Rico. Quindi è figlia di immigrazione, quindi colonialismo, è figlia di quella che è una rivalsa, che è voluta essere una rivalsa. Non a caso i ballerini di break sono chiamati B-boys e B-girl, ed hanno poi un soprannome, che quelli che mettevano la musica erano chiamati DJs, che quelli che parlavano al microfono e che hanno iniziato a rappare venivano chiamati MCs, maestri delle cerimonie. Questo ci fa capire che nella loro idea, nei loro sogni, vi era una voglia di diventare in qualche modo dei supereroi, di avere dei superpoteri, perché la società e il mondo reale erano brutte, erano degradanti. Quindi tu non eri semplicemente un ballerino, tu eri, nel mio caso, B-boy flag. Qual è il tuo superpotere? Il mio è quello di appendermi ai pali e rimanere in equilibrio. Dandosi dei nomi, dandosi delle nuove identità, è come se fossero Batman e Bruce Wayne. E questo è servito molto e ci fa sentire a noi delle persone diverse e speciali, come se fossimo veramente due identità distinte. E abbiamo una missione. E la missione è assolutamente quella di vivere in pace, vivere uniti, amarci e divertirci, che per quanto sembri scontato e ingenuo, è davvero un qualcosa che ti può cambiare la vita. L'hip hop mi ha cambiato la vita.
Ti può anche salvare la vita.
Sì, e per chi si è interessato ad approfondire il discorso hip hop, vi è una carta ufficiale che anche l'ONU ha approvato, si chiama Declaration of Peace, la dichiarazione di pace, scritta dalla Zulu Nation, che è stata diciamo la prima associazione di hip hop nel mondo, dove diciamo enuncia i dettami di quelli che sono appunto i dettami e i comandamenti della cultura hip hop. Non mi piace chiamarli comandamenti, però raccontano molto di quella che è la cultura, che è una cultura che per anni è sembrato che se non ti droghi, non vieni dalla strada e non compi dei furti, non ne fai parte.
Non è questo.
Chi rubava, chi si uccideva nelle strade, le prime gang, hanno creato l'hip hop proprio per smettere di farlo. Quindi neanche
per
loro
creare
piaceva.
Un'alternativa sana di pace.
Assolutamente sì. E quindi le battle, quindi le sfide di break, erano un modo per smettere di accoltellarsi,
certo,
spararsi.
Sono sfide assolutamente pacifiche, confermo.
Assolutamente, dove però, quando vengono viste da fuori, vi è un contesto dove sembra che ci odiamo, sembra che ci stiamo per massacrare, ma in realtà è tutto un gioco.
Ci si sfida.
Quindi voglio dire, per quelli che fino a pochi mesi prima si erano accoltellati, avevano ucciso il cugino dell'altro con un colpo di pistola, eccetera, immaginati per loro che liberazione deve essere stato potersi sfidare per il territorio senza dover veramente cancellare una vita e compiere un crimine.
È una vera rivoluzione.
Totale. Totale. E quindi per noi che siamo all'interno, e lo dice anche Erykah Badu, l'hip hop è letteralmente una civiltà, non è solo una cultura. È assolutamente una nazione invisibile, interconnessa, che ci unisce, nonostante le barriere linguistiche.
È vero.
Quando vedo un ballerino dall'Armenia o dal Congo o dall'Alaska, il linguaggio che parliamo è lo stesso, la musica che abbiamo ascoltato negli anni è la stessa, il modo di approcciarci al pavimento è lo stesso, e quei movimenti lì parlano di più di mille parole, più di mille spiegazioni in lingua madre, perché sono autentici e sono linguaggio non verbale.
Guarda Andrea, bellissimo, si potrebbe stare a parlare di questo, soprattutto perché
davvero... Ma io mi sono perso, eh?
Un messaggio di pace oggi è la cosa forse di cui abbiamo più bisogno. Ma ti vorrei riportare un attimo.
Riportami subito alla realtà.
Ti riporto, sì, siamo in chiusura, ma ti vorrei riportare un attimo a questi palchi, perché abbiamo detto è la punta dell'iceberg, però è bello perché è una punta dell'iceberg visibile a tutti e quindi che veramente chiara a tutti che comunque anche questa spinta che avevi ce l'ha fatta, ha vinto. E quindi parliamo di quello che è successo ultimamente. Voi siete stati al San Marino Song Contest, ma prima di tutto forse anche partiamo un attimo dal 2017, quando avete vinto ballando...
2019,
ecco, vedi, avevo subito sbagliato. Quando avete vinto ballando On The Road.
Sì.
Quindi, e da lì, poi, cosa è successo? Giusto proprio le puntine dell'iceberg.
Le puntine, riunisco i puntini. Allora, hai detto bene, riuscire ad arrivare in quei palchi lì fa piacere. Quando mi arrivano questi tipi di ingaggi sono molto contento, perché dico, wow, finalmente l'aretino o il genitore vedranno qualcosa che altrimenti se ne fregano. Perché abbiamo avuto molti altri... premi,
riconoscimenti, certo,
che però
certo,
scritto in un giornale non rende quanto Rai 1, Eurovision,
vero,
ballando con le stelle.
Vero.
Quindi da quel punto di vista sono molto contento, perché mi permettono di avvicinare persone che poi manderanno i loro figli e che potranno viversi la cultura hip hop a pieno. Però 2019 vinciamo,
eccoti
ballando
qua
con le stelle, eccomi
per
qui
chi
con
ci
la coppa
segue
in mano.
In video, eccoti qua.
Con la coppa in mano. Ero contentissimo, ci avevano appena detto che eravamo un gruppo da Grosseto. È stato... e noi ovviamente in quel momento avevamo i tappi nelle orecchie, perché stavamo festeggiando, super felici. Quell'anno lì hanno partecipato a Ballando on the Road 21.000 unità di ballo. Le chiamo unità di ballo perché qualcuno si presentava come solista, poi vi era un gruppo, però 21.000 concorrenti circa. E abbiamo vinto. Perché abbiamo vinto? Perché abbiamo portato veramente freschezza, abbiamo portato veramente quella voglia di semplicemente stare tutti insieme, e per noi era come stare in sala prove. E anche la produzione, Milly Carlucci stessa, sua sorella, gli autori ci adoravano tutti in quel momento, proprio perché eravamo spontanei. Non eravamo i mezzi professionisti in mezzo ai VIP, no, no, non ce ne fregava niente.
No, poi diversi da tutti,
esatto.
Insomma, proprio...
proprio anticonformisti,
sì,
eccetera.
Sì.
Vinciamo Ballando con le Stelle, quello stesso anno andiamo in tournée con alcuni professionisti di Ballando con le Stelle, tra cui Samuel Peron, Anastasia Kuzmina, grande amica e collega che ultimamente mi sta spingendo molto a lavorare, infatti è stato grazie a lei che mi ha presentato a Paolo Belli e quindi insomma
è la coreografa
e direttrice artistica. Abbiamo collaborato insieme per creare questo pezzo per Paolo Belli, è stato molto divertente.
Si vede, devo dire che è molto divertente, cioè i miei bambini l'ascoltano.
Io mi sono divertito tantissimo, nonostante è una canzone che il primo momento in cui ho ascoltato ho detto ok, è totalmente diversa dal mio gusto, ma poi piano piano ascoltandole, buttandomi dentro il progetto, me ne sono innamorato.
No, guarda, secondo me è bellissimo questo in realtà, che è veramente un'unione questo pezzo,
sì.
Perché
sì,
voi
sì, sì.
Che, cioè così se pensi Flash Kids, Paolo Belli, ok, non già dicano niente,
invece,
un po' Valera,
guarda,
un po' vintage, loro invece tutto l'opposto, e invece vi vedi insieme,
guarda,
meravigliosi.
È stato veramente incredibile questa cosa di Belli, perché lui è una persona d'oro, di un'umiltà unica, un vero professionista.
Simpatico, secondo me.
Ci ha fatto una pubblicità nei social con una tale freschezza, con una tale spontaneità da essere veramente unico nel suo genere.
È
si
vero,
vede
che alla fine proprio ci ha tenuto a puntualizzare
tantissimo, ma
che
si vede
che c'eravate anche voi.
Sì,
bello.
E questo secondo me proviene anche dal fatto che lui è un professionista abituato a lavorare con le band, e nelle band ci si presenta.
Ah.
Quindi come fanno al chitarrista, alla batteria, eccetera.
Vero.
Simona Ventura è entrata a fine esibizione per salutare Paolo Belli e dire si è appena esibito Paolo Belli, la prima cosa che ha fatto lui è stato andare al microfono e dire Paolo Belli e i Flash Kids,
vero.
E questo è un gesto simbolico che ora più che mai è di un'importanza cruciale. In questi ultimi mesi stanno uscendo nei social tantissimi post di denuncia del fatto che i ballerini sono sempre solo un contorno e che una volta esibitisi non vengono mai valorizzati, ma neanche presentati. È ora, è attualissimo.
Vedi.
E senza che noi glielo chiedessimo, lui prima dell'esibizione continuava anche a ripetersi il nostro nome, perché si confondeva tra Spicy Kids e Flash Kids, e è stato proprio nel suo interesse presentarci subito.
Sì,
così.
Sì, ma si è visto.
E è un simbolismo ora, in questi ultimi mesi, che guadagna
troppo.
Quindi è stato veramente amore a prima vista con lui. Addirittura dopo l'esibizione è subito venuto da noi dicendo ma l'ho detto bene il nome, vero? E poi ci ha preso tutti in cerchio come se fossimo una squadra, testa a testa, e si è emozionato fino alle lacrime dicendo che era anche grazie a noi che lui, dopo tanti anni fuori da questo tipo di esibizioni, era riuscito a farcela. E è lo stesso che ha insistito ad averci il mese prossimo su Rai 1, da Nunzia Di Girolamo al programma Ciao Maschio.
Infatti, quindi vi rivedremo insieme.
Sì.
Cioè, ormai anche lui è un po' della crew, eh?
Sì, lui è... lui è Paolo Belli, no? In inglese è Paul Beautiful, e noi siamo i Beautiful Boys.
Ah, e allora?
Quindi è proprio... No, io non vedo l'ora di rivederlo.
No, ne fa parte.
Ma al netto del lavoro non vedo l'ora di rivederlo, perché 3 giorni all'Eurovision... Pranzi, cena insieme, tempo insieme, una persona che ti fa domande, si interessa, nonostante ha ballato, cantato, lavorato e presentato i più grandi programmi del panorama italiano, ha lavorato con i più grandi artisti del panorama italiano, anche storici, nei camerini si è incontrato con Albano, sembravano migliori amici, è veramente incredibile questa cosa qui. E di nuovo, è come se l'universo ci avesse messo al fianco di una persona che matcha, quindi è
proprio completamente
le nostre vibrazioni,
sì,
le nostre vibes. E quindi come poter lasciare andare questa cosa, è troppo bella.
No, bellissima davvero. E allora non vediamo l'ora di rivedervi in televisione.
Sì, anch'io non vedo l'ora di rivedermi. Però sì, sarà sicuramente tutto bello, e sono molto contento che ci aspettino tutte queste cose, ma non vedo l'ora che le nuove generazioni, i più piccoli, anche l'età di tuo figlio, possano in futuro vivere queste stesse cose.
Sì.
Perché il mio obiettivo non è, anzi, i miei obiettivi sono due, così chiudo.
Sì.
Il primo è che io diventi il peggiore tra i ballerini che ho in sala. Quindi il mio obiettivo è diventare il più debole
di
Flash Kids.
Quindi di trasmettere più di quello che
sì,
hai.
Sì, sì, voglio che diventino tutti più forti di me. Se anche uno dei miei allievi sarà meno forte di me, vuol dire che da maestra avrò fallito. Esagerazione, però è un'estremizzazione per far capire,
certo,
no? Certo. Seconda cosa è che tutti i miei allievi futuri possano, uno, viversi una crew come è stata quella dei Flash Kids, con un altro nome, o con, certo, lo stesso nome perché entreranno in quella crew, perché ci saranno ricambi generazionali, e che altre generazioni possano viversi quel tipo di esperienze. Infatti nel 2023 un altro mio gruppo, la Young Generation, è riuscita ad arrivare alle finali di Ballando on the Road.
Vero.
Su 23.000 gruppi arrivarono nei primi 46 e poi dopo persero alla prima puntata,
sì,
però diciamo che ebbero un piccolo assaggio,
sì,
un'occasione, no? Quindi io voglio che sia così sempre. Non voglio che questa cosa sia stata solo una cosa di Flash Kids. Voglio avere un altro ruolo, quindi non per forza riballare con loro, anzi. Uh-huh. Più passa il tempo e meno sarà possibile. Ma di guidarli verso questa esperienza affinché loro possano un giorno fare una scelta. Dire, voglio essere un breaker e ballare solo ai battle. Voglio lavorare in televisione. Voglio fare da corpo di ballo per un cantante. Voglio lavorare nei grandi palchi, come è stato per noi con i Coldplay nel loro tour mondiale 2024. Il mio compito è fargli vedere tutto questo, perché senza una scelta, la scelta è mia e quindi non è giusto.
Questa. Andrea, grazie. Guarda, è stato veramente bello parlare del tuo percorso.
Spero di non essermi perso troppo.
No, è stato bello perdersi, e anzi io spero che tornerai.
Quando volete.
Tornerai, ci racconterai che cosa succede, che cosa succederà, e insomma tienici assolutamente aggiornati, perché è veramente bello sentire queste parole.
Mi fa piacere,
davvero,
tanto.
Davvero molto bello. Quindi io ti ringrazio.
Grazie a voi per l'ospitata.
Radio Fly.
Grazie mille.
E ti do appuntamento alla prossima volta, e soprattutto in bocca al lupo.
Viva il lupo, grazie.